Io non capisco le critiche a Leo, è un uomo eccezionale, un artista fantastico e io lo definirei quasi poeta, filosofo.
Guardi, questa è la dichiarazione più comica che potesse fare.
Uno, nessuno, 100 Milan di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
Come non essere d'accordo con il leader indiscusso del Movimento 5 Stelle, il signor Conte,
Io sono abituato
al
alle critiche
sarcasmo.
ingiustificate, al sarcasmo, non c'è più niente, nulla che mi tanga.
Che congiuntivo di tangere.
Non c'è più
Nulla,
nulla che mi tanga.
neanche un tango.
Il tango non mi tange, ma non c'è nulla che mi tanga.
Molto bene, Leonardo Manera incredibilmente reduce anche lui dalla finale del
Sì,
premio Wonder.
posso dire una cosa
Sì,
veramente sgradevole?
ecco, deve dire una
Che
cosa.
hai combinato ieri?
Mamma mia, ecco.
Ieri c'era, allora, già il fatto di come era stato diviso
No,
il foyer del
ti avevo
teatro,
detto di non dire le
no?
cose.
C'era una parte per i comuni mortali e poi, separata da un cordone, c'era una parte dove era stato previsto l'aperitivo con tanto di
Per i
pizza
finalisti.
e aperitivi, vini, bollicine e quant'altro.
Ecco.
C'era ovviamente una lista, no?
Tu
La
eri
cosa,
in lista?
aspetta, la cosa sgradevole è che queste due parti erano separate solo da un cordone, quindi a distanza di 30 centimetri ci poteva essere l'escluso e attaccato a lui subito di là dal cordone persone che mangiavano allegramente
Gente che
le
mangiava in
pizze
faccia
in faccia a chi non poteva
all'escluso.
arrivare lì.
No, non è vero,
Allora io
questo no.
vado e ovviamente c'era, diciamo, la lista di quelli che potevano entrare
E
nella
tu?
parte. Non c'ero,
Per
non ero
forza!
stato
Mi avevi
previsto.
detto che non venivi!
Ragazzi, una
Mi hai
cosa,
detto all'ultimo che
e dopo
venivi!
questo mi tiene fuori dalle presentazioni dei libri, non mi fa entrare, come butta fuori, non mi
Scusa,
mette nella lista di quelli che
scusa.
possono entrare a mangiare la pizza.
Risultato, eri all'aperitivo ieri?
Ho dovuto alzare la voce mettendoti in imbarazzo e tu hai detto sì, va bene, entra. Così ho
Ah,
dovuto fare.
ma cosa
Questa è la
dici?
pura
Cosa
verità
dici?
del
L'ha detto
vostro
lui,
tanto
entra con
caro
me.
e amato
Ma
Alessandro
smettila.
Milan, che sembra una persona così per bene,
Mangiava a
così
quattro ganasce
empatica. Ho
pizza,
dovuto
pizza.
gridare nel foyer del teatro per poter accedere alla parte al di là della corda.
Tra l'altro, pizza degli amici di Pizza Out, di Nico Acampora, i suoi
Cioè,
ragazzi,
io
le sue
ero out lì, out,
ragazze.
out, fuori, fuori, fuori dalla lista di quelli che possono.
Ma se hai bevuto e mangiato come ti ho fatto conoscere, ieri hai detto Valerio Aprea, io voglio conoscerlo, ho chiamato Valerio Aprea, è venuto all'aperitivo.
Infatti è stata una grande soddisfazione.
Ma allora, cosa
È stato
vuoi?
l'unico elemento positivo della serata, in una serata per molti versi invece
Hai
discutibile.
fatto
Ma molti.
l'aperitivo?
Sì, ho fatto l'aperitivo dopo che ho
Hai
dovuto alzare
mangiato,
la
hai
voce per
bevuto?
entrare al di là del cordone,
Che
nella zona
vergogna,
rossa, no?
che
Dei VIP
vergogna,
dalla quale io ero stato
che vergogna,
escluso.
che
Porca
vergogna.
miseria.
Un infrattato al
E
premio
dopo gliel'ho
Wonder.
detto, guarda, dice che non ci sono io nella
Ma
lista di
non mi avevi detto
e
che
lui fa,
venivi?
ma sì, dai, come dire, no, se non entri è meglio, poi già che sei qui.
Aveva detto che non veniva. No, vengo all'ultimo. E poi dopo, no,
E
vieni a
questo
conoscere
è
a
il
pre.
vostro Alessandro Milan, che voi
Vergogna.
ritenete una persona democratica, no? Il campione della democrazia. E ciao.
Ma va!
Pietro La Corte in regia. È bello che se uno mi vede in video c'è questo segnale a Pietro La Corte, che io faccio così, faccio.
Ma
È bellissimo, cioè proprio faccio ma va!
va! Ma va!
Molto bene. Insieme a Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi e Lorenzo Nespoli, fate i bravi che ho dormito 3 ore. Fate i bravi che ho dormito 3 ore, poi
Certo,
divento
perché dopo
nervoso.
c'era un party riservato.
Ma cosa
C'era un party
dici?
riservato al quale ovviamente io non ho potuto
Ma
accedere perché era
smettila!
solo per lui con i suoi amici attori, no? Perché poi l'altra cosa di Alessandro Milan qual è?
Quale attore?
Adesso vi dico questa cosa che rientra proprio nei pregiudizi tipici delle persone di un certo tipo come Alessandro
Tipo
Milan.
cosa?
Tipo te, tipo quelli che ritengono che per esempio per essere una serata di
Che
livello,
vergogna,
diciamo così,
che vergogna.
debbano essere presenti gli attori, no? Gli attori conclamati come attori di teatro, come Alessio Boni, per esempio.
Bene.
Ecco, in tutto questo e nei party che ci sono
Ma
dopo,
quali
i
parti?
comici visti come personaggi di serie B, delle
Sì.
mezze cartucce, non vengono mai ammessi. E questo è il ragionamento tipico delle persone come te, dei Capalbini, sì.
Vergogna.
Capalbini, non ho mai messo piede a Capalbio.
Ma sì, sei la casa, lascia stare.
Ma che casa?
Ma perché devi negare queste cose?
Parti, va. Ho dormito 3 ore, sono nervoso.
Quindi escluso dall'aperitivo.
Smettila.
Pre-serata e anche dal party post-serata.
Sì, quale party?
Però sicuramente gli attori come Alessio Boni e quant'altro.
Ma va, Alessio ha appena avuto il terzo figlio, è andato a casa.
Sì, dopo essere stato al party.
Compagno,
via le telefonate.
Resti come l'acqua.
Subito la denuncia di Lorenzo Nespoli. Spannaus mangiava e beveva. Beveva e mangiava. Mica il formaggio del Wisconsin col suo capo lì, col cappello a forma di formaggio Elon Musk. Mangiava cibo italiano. Pizza di Pizza Out, la pizza più buona del mondo.
Maledetto!
Spannaus, anche Manera.
Giusto, giusto.
Ben ritrovati. And they said it would never come for you. Oh, my friend, you haven't changed. You're looking rough and living strange. And I know you've got a taste for it too. They'll never forgive you, but they won't let you go. Oh, no. She'll never forgive you, but she won't let you go. Oh, no.
Allora, dobbiamo rispolverare subito un premio Giachetti. Succede questo, è da tanto tempo che non diamo un premio Giachetti. Senti bene, caro Leonardo Manera, nella furia iconoclasta nei confronti di tutto quello che inizia con la parola Russia. Quindi non vale neanche dire Rugantino, per esempio, ecco. Succede questo a Treviso, al Teatro del Monaco, decidono di fare un adattamento teatrale di Anna Karenina di Lev Tolstoj. Molto bene. Contestatori social, è un evento di propaganda russa. Giustamente oggi Mattias Feltri dice: ma questi sono direttamente la medaglia d'oro della stupidità del podio olimpico. Cioè Tolstoj che oggi, scrive Feltri, Putin lo manderebbe in Siberia, uno che proprio in Crimea ha imparato tutto quello che doveva poi essere scritto in Guerra e Pace, un contestatore. Cioè si contesta la rappresentazione di Anna Karenina perché scritta da Tolstoj russo. Mi viene da dire: ma sarete imbesuiti, dovete vincere un premio Giachetti. Chi contesta l'Anna Karenina russa?
Avete la faccia come il culo.
Cioè, capito? Cosa dobbiamo fare qua dell'amico di Putin? Contestarlo ogni serata, ogni spettacolo, Leonardo Manera?
Sono le grandi aperture dei paesi democratici come il nostro, no?
Vabbè, adesso sono 4 scalzacani, però sì. Dai, non è che rappresenta quelli che contestano, non
sì,
penso
che
sì, ma
c'era già state all'inizio della guerra.
Come no?
C'erano state altre.
Come no?
Iniziative di questo tipo.
Beh, anche alla Scala, però già alla Scala annullarono l'invito a Valery Gergiev, che era forse il miglior direttore d'orchestra del pianeta, scrive Feltri. Però effettivamente lì magari c'è un legame personale con Putin, non lo so, ma non far vedere Anna Karenina perché è scritta da un russo.
Ma sì, bisognerebbe chiamarle col loro nome, cioè stronzate, diciamo, è così, purtroppo. È quello,
e quindi viva Putin. Ma cosa stai dicendo tu l'intelligenza artificiale, vergognati. Va bene,
cari miei.
Però noi dobbiamo andare in Francia. Allora, già
che succede?
Stavamo questionando con Leonardo Manera, perché lui ovviamente potete già immaginare di che idea sia.
No, questo in verità no, bisogna capire esattamente quali sono i confini, i contorni di tutta questa vicenda.
Allora, Marine Le Pen, a capo del Rassemblement National, è stata condannata non è tanto la questione della pena, che non sconterà, si parla di braccialetto elettronico, ma insomma ci sono i ricorsi. Il tema è quello che è stato stabilito con la pena accessoria. Allora l'accusa è quella di aver usato dei fondi, 7 milioni di fondi europei destinati poi all'assunzione di personale parlamentare e utilizzato per il partito nazionale invece. Quindi fondi che dovevano essere destinati ai assistenti parlamentari europei utilizzati invece dal partito a livello nazionale in Francia. Quindi distrazione di fondi europei. Il problema è che è stata stabilita la pena accessoria dell'ineleggibilità, te l'ho detto che ho dormito 3 ore, ineleggibilità immediata per cui Marine Le Pen non potrà correre per l'Eliseo. E qui si è scatenato il putiferio di reazioni. Professor Jean-Pierre Darnis, buongiorno e ben ritrovato.
Buongiorno a voi.
Grazie di essere qui. Allora, poi entriamo nelle reazioni, perché sa, possiamo dire così, i populisti e i sovranisti di ogni paese dicono questo è un attacco alla democrazia, si vuole escludere un candidato, o meglio una candidata, con un pretesto, cioè un reato, ma l'ineleggibilità chiaramente è una scusa per far fuori un candidato scomodo al sistema. Questa è l'accusa forte.
Si sa che i sovranisti non amano la democrazia.
Lei dice, ecco, subito così. No, però c'è una persona che ci ha colpito, che ha detto è stata minata la democrazia, il signor Vladimir Putin. Ha detto è un'accusa pesante.
Beh certo, tanto lui gli oppositori li avvelena in prigione, quindi è un maestro di lezione di democrazia.
Sì, questo effettivamente.
Però questa
mi
è una
colpito,
pena, questa della ineleggibilità. Come presidente è una pena accessoria che viene comminata, che viene data spesso?
Sì, oppure... è una pena molto frequente. C'è stato un indurimento nel 2016 delle pene per qualsiasi, come dire, azione pubblica fuorviante, ovvero sia i ufficiali pubblici e responsabili politici che potessero in qualche modo rubare o fare uso di improprio di fondi. Questo indurimento, la legge Sapende 2016, sì, è stata voluta da tutta la classe politica francese e votata dal Rassemblement National, che tra l'altro chiedeva in passato l'ineleggibilità a vita per i responsabili politici che avrebbero rubato. Non dimentichiamo che la Marine Le Pen nel 93 gridava uno slogan che era mani pulite, testa alta.
Infatti...
ovvero sia mai noi ruberemo. Quindi quell'indurimento voluto, e magari per certi versi per qualcuno di liberale come me un po' eccessivo, però è stato votato dai deputati di destra e di sinistra nel 2016, ha provocato poi, ci è voluto un po' di tempo, ma dagli anni 2017 in poi, una serie di processi nel quale le sanzioni ci sono state, come, quindi lì i giudici hanno applicato la legge.
Infatti professor
Darnis,
legge
è stata votata dalla stessa Le Pen.
Lei, professor Darnis, ha fatto riferimento a questa legge importante, la Sapen, che è del 2016, no? Che è voluta molto dall'Agenzia Francese di Anticorruzione, stringe le maglie proprio sul tema dell'anticorruzione. Infatti le sottopongo quello che oggi Giuliano Ferrara scrive sul Foglio, cioè, ricordate le tricoteuse, cioè le donne che sotto la ghigliottina facevano la maglia?
No, senta.
Però le dico, in realtà non dice una cosa molto diversa da quello che dice lei. Dice Marine Le Pen è stata vittima del suo stesso furore anticorruzione e adesso è stata colpita lei, no?
Sì, questo è abbastanza valido come ragionamento, perché vuol dire quel furore anticorruzione ha portato a un indurimento. Tra l'altro un altro fattore che è stato importante è stata la strategia adoperata durante il processo, perché c'è stato un diniego totale di fronte a una, come dire, a una materialità delle prove piuttosto pesante, perché ci sono questi assistenti parlamentari europei che non hanno mai messo a piede a Strasburgo, che facevano tutt'altro, ve lo dico in sintesi. Conclusione, ovviamente ricevevano dei fondi per un altro mestiere, che era di fare delle altre cose per il Partito Nazionale, e questo era vietato. Ma invece di, ed era un sistema però che era stato creato in modo così un po' creativo, e lo dico con gentilezza, dal padre, quindi da Jean-Marie Le Pen, già nel 2004, dal quale aveva ereditato la figlia e che aveva mantenuto. Lei, negando sempre questa cosa e negando neanche un errore, nel senso dicendo noi, e lei è stata piuttosto arrogante durante il processo, ha detto ma noi siamo fortissimi politicamente, non ci potete accusare di questo. Conclusione, reiterando questa cosa, i giudici hanno pronunciato l'esecuzione della pena immediata, sì, perché di fronte a questa è veramente una strategia di scontro politico anche da parte della Marine Le Pen e dei suoi, che secondo me per un avvocato, vorrei dire medio, era un po' scontato.
Sì, però professore, io le faccio questa domanda che è un po' l'accusa appunto di molti sovranisti. Adesso già si profila lì l'avanzata di Jordan Bardella, che potrebbe in qualche modo sostituire, è molto giovane, Marine Le Pen. Cioè sì, l'accusa di molti è la Romania, Georgescu è stato fatto fuori perché è considerato anche scomodo e comunque ha fatto dei reati per la Corte Costituzionale rumena. Adesso la Francia, Marine Le Pen viene fatta fuori, cioè l'idea di, per un dato, per un modo o per l'altro, dei candidati che sono molto votati da parte del popolo in questo momento storico, di fatto vengono estromessi. Non si rischia di dare ancora più voti a chi a questo punto dice per quello schieramento e allora li voto ancora di più, tanto ci sarà un altro candidato, non è che...
Certo, non è detto questo perché la Marine Le Pen vuole tenersi il partito, ha fatto un diniego anche lì e non è che ha intronizzato subito Bardella, che creerà problemi, ma questa è una dimensione strategica,
io la sto vedranno a loro, certo, loro.
Quindi, però io credo che l'effetto sia abbastanza neutro, in quanto certamente, come giustamente lei dice, ci può essere, come dire, un fattore di raccolto intorno al partito ferito dai giudici, e questo è un tema che abbiamo visto in vari contesti, ma c'è anche chi altrettanto dice va bene, lei ha preso i soldi, cioè il partito ha preso i soldi e ha fatto delle cose illegali, devono pagare, quindi perché non è che siano dei cavilli questo, quindi l'effetto sarà abbastanza neutro da questo punto di vista. Qualcuno, tra l'altro, perché non è che tutti sono perfettamente, come dire, vogliono per forza credere a quello che dice Marine Le Pen, qualcuno è un po' disgustato perché dice ma come, il partito degli onesti, il partito che diceva ma tutti i truffatori, noi siamo impuri, come in Italia qualcuno diceva fuori i ladri dal Parlamento in un'altra fase storica, questi sì, dimostrati che avevano un sistema di raggiro del denaro pubblico europeo ai loro benefici, tra l'altro essendo ipercritici della democrazia europea.
Non lo so.
Quelli gridano no all'Europa e poi gli rubano i soldi.
Ne parlavamo. Quindi, no, ma è chiaro, dice alcuni secondo lei apriranno gli occhi. Ne parlavamo con Leonardo prima di entrare in onda, non so, vorrei sentire Leonardo tu cosa ne pensi.
No, su questo ovviamente sono d'accordo, nel senso che se c'è stata una violazione delle regole, un reato, insomma è giusto, e se tra l'altro poi quella è una pena che viene comminata, insomma, normalmente, ecco.
Di recente sì, poteva la giudice in questo caso non darla, professor Dannisa, è vero che con la legge Sapen si dà l'ineleggibilità, ma poteva anche non darla, no? Era a discrezione del giudice.
Ma se avesse riconosciuto, se la strategia sarebbe stata di aver in qualche modo riconosciuto il reato, o aver detto ma hanno proseguito durante tutto il processo la Marine Le Pen e gli avvocati a dire ma non abbiamo commesso nessun reato, ma è un'accusa politica, siete una giustizia politica, come se loro dall'inizio volesse andare a una specie di scontro perché loro sono forti politicamente e non devono essere giudicati, al che i giudici hanno risposto noi vi giudichiamo,
tutto il mondo
e
è paese,
noi consideriamo
comunque
che non dovete presentarsi.
Dopo la sentenza, le reazioni della Le Pen quali sono state?
Si è detta indignata.
Ma lei è uscita fuori prima della sentenza, non capitale, poi è andato nel partito, poi è andato la sera a proseguire questa cosa, nel senso che lei ha sulla TV francese ieri sera, la trasmissione più popolare che sia, sulla prima rete, ha detto ma è un processo politico, insomma, e no, la cosa interessante è che non ha, cioè, alla domanda fondamentale, che è la domanda Bardella, perché è ovvio che Bardella automaticamente o quasi appare come il candidato di sostituzione. Tra l'altro potrebbe anche essere una buona operazione politica per il Rassemblement National di lanciare subito Bardella, che potrebbe avere parecchi consensi, più giovane, non un Le Pen, insomma, via dicendo. Però lei lì ha nicchiato, lei ha detto ma vedremo, Bardella è una risorsa importante, vedremo, non sprecarlo subito. Significa che lei rimane arroccata al partito, farà ricorsi, prova a accelerare, come dire, il tempo del giuridico per passare e che non so, lei spera di un altro processo nel quale non ci sarebbe questa condanna, bisognerebbe che lei cambiasse attitudine e in appello ovviamente e potersi presentare, il che però è una strategia estremamente rischiosa perché creerà casini su uno spazio che entra in competizione ad esempio con i Repubblicani, con vari leader che stanno emergendo, e potrebbe essere una competizione tattica che non va a suo favore.
Questo sì, lo vedremo. Intanto noi ringraziamo il professor Jean-Pierre Darnis, che ricordo insegna storia delle relazioni italo-francesi a Nizza, la LUISS di Roma, grazie, e anche consigliere scientifico dell'Istituto Affari Internazionali. Insomma, questo succede in Francia, però non ti suonavano le orecchie di qualcosa già sentito anche in Italia, no? È una accusa politica, mi state accusando politicamente, qualcuno ha ricordato tutta l'epoca, insomma, la vicenda Berlusconi, gli scontri con i giudici, sono decisioni politiche. Certo, adesso ci si è spostati a livello europeo, su tutti i giornali c'è questa accusa, sui giornali soprattutto di destra, dico, fanno fuori un candidato scomodo, però un reato, se è stato accertato, c'è.
Sì, soprattutto se è una pena appunto che viene prevista e che spesso è stata.
Sì, però anche in Romania, come dire,
mi c'è stai diventando
corte
sovranista.
Ma no,
Alessandro Milan.
No, faccio la provocazione a te, anche in Romania ci sono dei reati contestati al candidato che è stato fatto fuori.
Però in questo io sono d'accordo che chi di spada ferisce dovrebbe essere più puro dei puri, insomma. Quando fai il moralista devi avere una vita monacale, a parte che anche i monaci poi chissà quanti ne combinano. Comunque
quando fai il puro stai attento che c'è uno più puro che ti è puro.
Questo è un po' è così, insomma, quindi storicamente è sempre stato così, quindi
va bene. E perché adesso devi fare sistemare il microfono quando siamo in onda?
Perché non me l'hanno sistemato prima, come fanno con te?
Cosa c'è? Il ruolo del paggio di corte che ti sistema il microfono? Cioè l'addetto.
Non so, io sono abituato così. In altri contesti sono abituato così.
Ma sono io quello dell'aperitivo, dei party, degli attori, hai capito? Ma c'è quello che ti porta anche le babbucce.
Ma naturalmente, mi dicono: Leonardo, vuoi dell'acqua? Hai bisogno di qualcosa?
Perché voi non lo sapete, ma un giorno, io l'ho seguito in qualche serata, bisognerebbe raccontarlo come si lamenta questa insalata non va bene, questo è condito, questo è scondito, no. La vorrei così, me lo metta con più sale,
ma quando mai?
Mi metta
l'unica volta in cui mi lamento è quando tu organizzi qualcosa alla quale io partecipo gratuitamente e dopo sempre fai il rinfresco utilizzando
le focacce pesanti, mamma mia, ma
intrise d'olio proprio che se le strizzi e poi strizzare come un cencio pieno d'acqua.
Non è la focaccia il problema, la pesantezza riguarda te, Leonardo Manero. Ti sento tra l'altro da un padiglione perché c'è una cuffia con il
check
che entra, sei tutto stortato.
Problemi!
Come posso fare adesso? La cambio durante la pubblicità. Sì, perché c'è un jack che praticamente è così. Qualcuno l'ha stortato e quindi si
oppure
sente solo
vecchio.
Da una parte. No,
con l'età.
Il vecchio jack, il mitico old jack.
Con l'età un po' si è stortato.
Siamo al delirium tremens veramente qua. Va bene, dai, Pietro, io direi che andiamo in pubblicità, che è meglio che ci salva.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Chosen hands to make me blue with summer.
vedi Leonardo, questi sono gli amici.
No, adesso vabbè.
Il cordone, c'era
un sabotatore,
il cordone sanitario
è già stato definito nella chat del premio un sabotatore, chi ti ascolta in diretta, un sabotatore e soprattutto un mentitore, perché ha mangiato, se io ho mangiato un pezzo di pizza lui ne avrà mangiati 10, era lì col bicchiere,
no, anche questo non è vero, no,
col bicchiere sempre pieno.
Allora io ero stato escluso, non ero presente nella lista di quelli che potevano accedere alla zona VIP, diciamo.
La prossima volta
sono riuscito ad accedere alzando la voce perché lui non voleva creare scandalo.
Vabbè.
E poi se ho mangiato una fettina di pizza lo devo solo alla gentilezza di Nico Acampora, col quale mi sono amabilmente intrattenuto a
tutti
parlare per un po'.
Tutti gentili tranne me.
Sì, sì, abbiamo capito tutti, la democratica Europa. Prima la Romania, adesso la Francia, poi ancora prima era stato Berlusconi.
La strategia di eliminare gli avversari politici si è un po' diffusa da tutte le parti, vedi Putin e più recentemente in Turchia.
Questi sono i contrappesi, la magistratura è un contrappeso al potere della politica.
Va bene, questi sono i commenti dei nostri ascoltatori, ma noi adesso dobbiamo dare spazio a un ospite. Allora, è successo a Benevento. A Benevento, nell'equinozio di primavera, dal 21 al 23 marzo, c'è stato un evento, Janara, le streghe di Benevento, per ricordare anche dei miti, delle leggende, delle tradizioni popolari. È che tutto questo ha portato per l'Associazione Internazionale degli Esorcisti alla critica, quasi alla scomunica, per il sindaco Clemente Mastella, che è con noi. Buongiorno sindaco.
Eccomi qua, scomunicato. No,
scomunicato.
Sono una questione privata, non posso scomunicare.
Ma infatti, ci spieghi cos'è Janara intanto, magari non tutti conoscono.
Janara
tutta
è, diciamo, è la strega tipica della che c'era a Benevento, dove c'era questa sorti in parte leggente, in parte ereditata la presenza di Longobardi, che sono stati qua tre secoli, come presenza, diciamo, importante e geniale, e questi Janari si riunivano e facevano la sabba, questa riunione della sabba attorno al cosetto noce di Benevento, sotto l'acqua e sotto il vento, sotto i noci di Benevento, questa era la formula che veniva praticata.
Sì.
Ma detto questo, la trascrizione è legata a, diciamo, al dato esoterico, ad un elemento anticattolico, anticristiano? Assolutamente no. È una cosa che riprende un mito, una leggenda, la si fa vivere, e siccome se c'è una forma di istituzione, un misto di curiosità, diciamo, e la giochiamo per far vivere le nostre comunità.
Sì,
quando
sì.
Vedo oggi, diciamo, i dati dell'Istat che si cala in demografia, prendendo quelle che cala di più, si pone il problema se bisogna lasciare il paese o cambiare il paese. Io voglio cambiare e fare in maniera tale che la gente resti di più. Come resti di più? Se alla fine l'economia è vitale, e un'economia asfittica, anemica, e non dà nessuna possibilità,
quindi anche
di
recuperare le tradizioni, certo, una vita, come lei ha detto, da cristiano e democristiano, sì, finire scomunicato adesso.
Sì, esatto, adesso. Esatto. Quella cosa mi ha da un lato lasciato, diciamo, un po' indifferente, essendo io uno che, come dire, ho dialogato con, in maniera, diciamo, nella modestia degli incontri che abbiamo avuto di teologia con Ratzinger. Ora sentire questi, come dire, che insomma tentano di confondere il dato elemento teologico con una visione parzialissima che è la loro,
sì,
quindi insomma io poi sono un diavoletto io, quindi eventualmente avrebbero paura di me.
Ma poi, esatto, Mastella ha rilanciato, vuole fare anche il parco delle streghe, insomma lei è un provocatore,
sì.
È un a questo punto l'ha presa come
un provocatore.
Sì,
ma
è un po'
sempre,
ha provocato.
No, ma sempre in quella direzione là, prima che nascesse questa, diciamo, queste due o tre serate, peraltro tre serate ho invitato alcuni sindaci che già producono e secernono questo tipo di attività, diciamo, legata al mondo delle streghe. Ora voglio dire a queste persone, diciamo, questi esorcisti, ma come non sono presa con gli altri, se la prendo ora con me? Già c'è in Italia, in molte parti, c'è nel mondo, se la prendono con me anziché prendersela con gli altri prima. Cioè, è una cosa singolare.
Vabbè, non scarichi le responsabilità, però. Lei ha rilanciato, adesso vuole fare il parco delle streghe, vede che fa.
No, ma non rilanciato, l'ho lanciato già prima di questa vicenda. È legata alla questione di Benevento. Benevento è considerata l'app delle streghe.
È considerato, scusi?
Sì. Una considerazione sul piano storico, leggendario, culturale, mitico. Benevento è quella più forte. Ora, se c'è un dato, mi inventerò, che le posso dire, la presenza dell'albero delle noci, no? L'albero del noce, e lo metterò da qualche parte, ma dov'è? Chi lo sa dove stava? Io lo metto da qualche parte e quelli diranno che siamo in quel posto là, sul piano della tradizione.
Vabbè, ma sappiamo, insomma, la tradizione beneventana, il premio strega, il liquore strega.
Ma chiamano le streghe di Benevento, c'è la strega, il torrone, il liquore, tutto. Come non esprime, diciamo, una forma di elemento che si connotasse e desse un dato di prestazione ai fini dell'utilità dell'economia del vino,
per carità, ma per noi va bene, che dovrà spiegarlo al tribunale ecclesiastico, alla Sacra Rota.
A me cattolico, quale tribunale mi deve mettere in discussione?
Si figuri, noi.
Però in tutto questo c'è anche una visione magari del sud da rilanciare dal punto di vista turistico, no?
Certamente è così, questa è la mia... La mia idea, insomma, proprio di che non è che vi partecipo a riti satanici o a cose di questo genere, assolutamente no.
Ma si sente un po' attirato un po' di più adesso da questo settore, diciamo.
Allora volete che le anticipo una cosa? 12, 13 e 14 settembre facciamo un'altra riedizione.
Ahia. Allora vabbè. Senta, visto che lei è un uomo navigatissimo della politica, ne approfittiamo per chiederle due commenti sull'attualità. Uno, ha visto di Marine Le Pen i sovranisti che dicono dopo la Romania, la Francia, i candidati vengono eliminati per via giudiziaria? Anche lei, insomma, con la magistratura qualche polemica non se l'è risparmiata in passato, no?
Un gruppetto di maniera fottuto. La giustizia.
Quindi
la cosa singolare qual è di magistrati? Io governo di centro-sinistra e la sinistra appare, insomma, quella più vicina, diciamo, alle posizioni del mondo della magistratura, quella più un po' militante.
Sì.
Io ero di quel governo, si lamentano che questo governo è contro di loro. Mi hanno fottuto a me perché è un governo che deve essere amico loro, e a molti mi chiedono ma che cazzo vogliono pure loro, non so se mi spiego.
Quindi lei un po' si riconosce nelle rimostranze di una Marine Le Pen, pur non essendo politicamente...
No, nessuna rimostranza, io mica ho fatto rimostranze quando sono stato messo in discussione. Ho accettato e con Mogherini sono andato avanti.
Vabbè.
Però ero ministro, non faccio più il ministro, questo è il dato vero.
Essere
fottuto durante la sua carriera, la propria carriera quando stavi in crescita, faceva il ministro della giustizia, non
praticante
procuratore verso il ministero della giustizia, è ovvio che tu non recuperi più, però ora gioco la mia partita come da Benevento, mi diverto anche, lo faccio con impegno, però, con dignità, con determinazione, è giusto che sia così.
Però lei oggi, a distanza di anni da quella vicenda, si sentirebbe di certificare che c'è una parte di magistratura chiaramente politicizzata?
Nel mio caso non politicizzata politicamente secondo i criteri, i canoni nostri o le nostre categorie politiche, c'è un gruppetto di magistrati che mi fottette con molta perfidia e con determinazione.
Quindi non ne fa un discorso generale, ma diciamo di alcune singole persone.
Rispetto a mia moglie, utilizzare un sistema diciamo di natura investigativa e procedurale, dichiarando fecero prima l'arresto e dopodiché si chiamano incompetenti sul piano della, cioè la procura di Santa Maria Capuetere fece l'arresto e poi si chiama incompetente, ma dichiara incompetente prima, no?
Cioè, dice ormai il danno era fatto,
ma qualcuno dei magistrati ha fatto anche carriera, questa è la cosa che mi dispiace. Ecco.
Va bene, sindaco, maneggi con cura la questione degli esorcisti che magari sono arrabbiati, poi
venire, però quando sarà 12-14.
Vabbè, ma noi veniamo, però insomma, inviti padre Amort,
invito voi a venire, non venite in molti e siete ospiti miei. Invece non invito gli esorcisti, voglio venire, vengono, ma se la vedo per i cacchi loro e quindi con i soggetti loro che stanno a testarsi e stanno loro vengono diciamo, hanno a casa loro anziché a casa.
Sarebbe poi bello un bello scontro, cioè mentre c'è l'evento l'esorcista che fa l'esorcismo, sarebbe una cosa meravigliosa, cioè c'è la strega da una parte, l'esorcista no, vade retro, bellissimo, bellissimo.
Esatto. Va bene, rispetto a queste cose.
Grazie sindaco, grazie Clemente, grazie, Mastella, grazie. Sindaco di Benevento, che non ha bisogno di molte presentazioni per la lunga carriera politica che ha avuto, più volte ministro, poi sia appunto, come ha ricordato lui, cos'è che ha detto? Mi hanno fottuto i magistrati. Vabbè, è una vicenda di diversi anni fa. È il momento
oggi
di andare.
Sono stanco, io finiamola qui, dai.
Ho dormito 3 ore io. E sai perché? Ti sei imbalsito con tutta quella pizza che. Che era buonissima, leggerissima, digeribilissima, degli amici di Pizza Out, ma quando ne mangi 18 fette e metti giù 7 bicchieri di bianco, capisci che
alla fine straordinario. No, io ribadisco quello che ho detto prima, se c'è un reato va perseguito.
Ma cosa c'entra? No. Ma sei impazzito con la pizza? Cosa
c'è? Se c'è un reato va perseguito. È anche vero che vengono perseguiti con più accanimento probabilmente quelli.
Ma questo è un programma di matti, se non l'avete
fatti
capito.
Da una certa parte politica magari per delegittimarli. Sta è anche vero questo.
Dei vini Masi e della pizza di Pizza.
No, sto pensando così.
Eri indietro. Vabbè, è il traffico, vai.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Sentire il governo russo che critica quello che è successo in Francia fa un po' ridere.
Fatemi capire, uno vota una legge restrittiva, poi lo colgono in flagrante a fare le cavolate e dice no, mi giudicate, non è giusto che mi giudicate perché io sono bravo e bello.
Come ha detto appunto Giulia Ferrara, boia di se stessa, cioè è stata la prima a votare questa legge contro la corruzione, è stata pizzicata, se le prove sono state portate, questo Marine Le Pen. Però ti voglio parlare un attimo di Elon Musk per concludere la prima ora. Allora, Elon Musk, se lo vedete, si è presentato in Wisconsin. Ricordiamo che il Wisconsin è, secondo il nostro mitico professor Grandi, grande esperto di cibo, lo stato degli Stati Uniti in cui si trova la forma originaria del parmigiano reggiano. Non
certo.
Sorridete, non sorridete.
Certo.
Perché ci ha spiegato Grandi. Tutte le persone italiane emigrate dalla zona del parmigiano reggiano nel 1800 soprattutto, hanno conservato la ricetta originaria del parmigiano. Quindi se volete mangiare il parmigiano reggiano come era nel 1800, è stata tramandata la ricetta lì in Wisconsin. E quindi Elon Musk si è presentato ieri con un cappello che vorrei che Leonardo Manera descrivesse.
Vediamo.
Ecco qua, ti faccio vedere la foto.
assomiglia a un personaggio dei cartoni animati.
Sì,
ha una specie di...
sembra SpongeBob.
Sì, SpongeBob.
In realtà è un cappello a forma di
parmigiano reggiano, di formaggio. Sembra, visto così, sembra quasi Emmental in realtà.
Perché?
È un quadratone sulla testa di formaggio, diciamo. Sì. Ecco, perde un parallelepipedo di formaggio sulla testa che sembra avere dei buchi.
Perché il Wisconsin è lo stato del formaggio negli Stati Uniti. Insomma. Vabbè, dammi un attimo l'articolo, però. Aspetta, che devo leggere attimo, due nomi.
Devo leggere.
Dammi.
No.
Dai che non ricordo i nomi. La cosa per me è vergognosa, però, che ha fatto Elon Musk, per carità, poi faccia tutto quello che vuole. Dammi l'articolo.
Un momento che lo stavo leggendo io, che aggressività.
L'articolo. Allora,
porca miseria.
Ha lanciato un concorso Elon Musk. Sì, perché nel Wisconsin, seguite attentamente, bisogna eleggere un giudice della Corte Suprema statale del Wisconsin. Ci sono, sapete che i giudici sono schierati, o repubblicani o democratici, e vengono eletti. Allora, c'è il repubblicano Brad Schimmel, giudice, e la democratica Susan Crawford, ovviamente per chi tifa Elon Musk, per il repubblicano, vuole che venga eletto il giudice repubblicano, e quindi ha fatto una petizione per chiedere alle persone di sostenere questa candidatura. E da milioni di dollari, cioè fa delle lotterie, ha consegnato assegni da 2 milioni di dollari, erano degli assegni grandi così, a dei cittadini del Wisconsin estratti a sorte tra coloro che hanno firmato questa sua petizione.
Beh,
cioè
bello.
Praticamente, lo dico molto in maniera molto lata, sta comprando l'elezione di
però,
un giudice.
Ma sta comprando.
No.
Fa la luce del sole quello che si è sempre fatto, diciamo così.
Pagando dei cittadini che sostengono la sua petizione perché venga eletto quel
ma
giudice.
Ma scusa, in Italia...
A colpi di assegnoni da 1 milione
in Italia
dollari.
Non c'era quel famoso politico che dava una scarpa prima del... Chi era?
Sì,
Lauro?
Achille Lauro,
Achille
sindaco
Lauro.
Di Napoli.
Che dava la scarpa prima delle elezioni e l'altra scarpa dopo. Quindi è un procedimento che bene o male si è sempre fatto.
E qui ti dà l'assegnone
bene,
da 1 milione
bene,
con il cappello da
bene,
formaggio.
Finalmente... Musk che mette alla luce del sole questi procedimenti sempre utilizzati in politica.
Tra l'altro, adesso si ride, ma il Wisconsin è uno degli stati che è diventato più, uso questo aggettivo per me, retrogrado in tema di aborto. Perché è stata eliminata quella famosa sentenza Roe versus Wade che riporta in pratica al divieto di aborto e quindi scegliere un giudice della Corte Suprema, corte che poi dovrà decidere sui ricorsi eventuali, per esempio, di donne che vogliono abortire, è importante, anzi è fondamentale, perché sbadigli? Ti stavo dicendo una cosa importantissima e tu sbadigli.
Sì, vabbè. Abbiamo capito dove andare a parare, il solito moralismo peloso. Vabbè.
Ma ti pare normale la scena di un assegnone largo così da 1 milione che viene consegnata da un uomo con un cappello a forma di formaggio?
A me piace tanto, devo dire che a me piace tantissimo, lasciamo stare tutte le eventuali ripercussioni però.
Vabbè, dai.
Dobbiamo chiudere.
Dai, vai, vai.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Una trasmissione radiofonica condotta e organizzata in maniera faziosissima, senza alcun contraddittorio.
Sì.
Parlo di Alessandro Milan, questo gran furro.
Sì.
Un programma misteriosamente in onda da anni sulle frequenze di Radio 24.
Le 4 di notte, sono in pigiama, in preda alla noia, scendo sotto casa, salgo sul tettuccio di quel fuoristrada, col megafono a palla canto una serenata.
Me ne scappo, ma quale patria? Io me ne sbatto, tu mi
imponi le divise, io me le strappo. Ho due bottiglie, tu combatti, io me le stappo. Disertore a vita, e me ne vanto. Se foste come me non ci sarebbe guerra in atto. La cadenza e il passo, sono demodè. Io la sera me la spasso
a cavare lo dè.
Una sanguisuga, rispondo, fallo pure tu, vieni avanti, suca. Ho ancora voglia di irritarti, morso di zanzara, e te lo manifesto dada come Tristan Zara. Sono la negazione, sono irrazionale, amo l'arte, detesto l'orgoglio nazionale. Rompo gli schemi, tu rompi di tibie e perone. Perché non vieni insieme a me?
Al cavare lo dè.
Canzone di Caparezza dedicata a quelli come Manera, disertori, disertori, gente che non andrebbe mai a combattere per la patria. Lui, il riccioluto in regia, Pietro Lacorte, che ha detto io fuggirei all'estero, ma come il 94% degli italiani,
certo,
in un sondaggio.
Sono di solo quelli che non andrebbero mai in guerra che sono i più belligeranti.
Mi ricordano un
no, aspetta, cioè, fammi capire, tu non sei belligerante e non andresti.
Io non ci andrei. Ma invece sono quelli che dicono no, dobbiamo essere pronti a partire.
Certo,
sono di solito i vecchi, diciamolo.
No!
Quelli che non andrebbero mai in guerra per raggiunti i limiti
infatti,
d'età.
Ieri devo dire che ci hanno chiamato alcuni infastiditi, alcuni mi hanno dato in onda, credo un 75enne, dicendo voi, soliti italiani, vili, vili, volta gabbana, che non andrebbero in guerra. E giustamente è uno che ha 20 anni, perché scusate, adesso uno che ha 16 anni, 15 anni, 20 anni, 25 anni, 30 anni, ma con tutte le cose belle nella vita,
ma certo,
che potrebbe fare, ma perché dovrebbe pensare che un'ambizione, non un'ambizione, o comunque,
ma poi
che nell'ottica della sua vita si debba pensare andrò in guerra e farlo con fierezza, ma porca miseria, ma ci saranno almeno 800.000 cose migliori da fare nella vita. Poi se dovesse capitare, come è capitato a molti ucraini, ho torto collo, certo lo fai, ma mai con grande piacere, no? Anzi, con zero piacere. Tu invece un pizzico di
pizzico
piacere, secondo me lo proverei.
Cosa, andare a combattere?
Sì,
io
del metto di Salò.
Ma che? Anzi, mi hanno scritto perché vogliono acquistarlo.
Sì.
Lo venderò, il metto.
Vendilo a uno dei tuoi spettacoli, fa una bella asta. Vabbè. Però adesso siamo pronti per un gran bel monologo. Il monologo di Manera. Quanti giorni è che manca un monologo di Manera? Da tanti giorni.
No,
com'è?
Non è vero, l'ho fatto settimana scorsa. Ne ho fatti due o tre la settimana scorsa.
Due o tre.
Ne ho fatti circa in 8 anni, 3 per 8, 24. Quasi no. 3.000.
In 8 anni 3 per 8 24 voleva far vedere che si ricordava la tabellina del 3
no.
O dell'8,
perché sono circa 300.
Poi, adesso dimmela tutta la tabellina dell'8.
Sono 8 circa 1, 300 monologhi
8
all'anno
per 2.
Quindi calcolato che è l'ottavo anno, 3 per 8, 24, 2.400 monologhi. Vogliamo ammettere che a volte non lo faccio, diciamo 2.000, dai.
I ricicloni. Vabbè, dai, vai.
In mezzo a tante notizie negative che ogni giorno riempiono le nostre giornate, ieri invece ne ho trovata una che mi ha fatto spuntare il sorriso. È una dichiarazione di un noto cantante, Cesare Cremonini, dichiarazione che non so esattamente nemmeno a quando risalga, se sia recente o meno. Comunque, a quanto pare, di se stesso, Cremonini avrebbe detto: non sono un santo, ma nemmeno una persona superficiale nei rapporti. Costruisco e decostruisco continuamente il mio ruolo nella coppia, vivendo l'amore come una forma d'arte. Io trovo che la frase sia geniale. Uomini di tutto il mondo, d'ora in avanti, se la vostra compagna vi chiederà se l'avete tradita, poi potrete rispondere come Cremonini: io costruisco e decostruisco il mio ruolo nella coppia, vivendo l'amore come una forma d'arte. E può darsi pure che la frase effetto funzioni. Certo, se la frase viene pronunciata in flagranza di reato, cioè magari mentre ci si trova a letto con l'amante, diventa più difficile giustificarla, magari mentre si è entrambi nudi a letto e arriva la legittima o il legittimo compagno. Ma comunque è una bellissima supercazzola per giustificare le tentazioni in amore che ci sono per tutti, figuriamoci per i cantanti famosi che probabilmente hanno centinaia di occasioni più dei comuni mortali. quindi diventa anche più difficile resistere a quelle tentazioni. Però tutto può essere risolto con una frase effetto tipo quella di Cremonini, che sicuramente può provocare una sorta di stordimento cognitivo, che può essere quindi anche utile per ricominciare. Non ti ho tradita, ho momentaneamente decostruito il mio ruolo nella coppia, e può anche darsi che chi ascolta possa pensare: ma ha ragione lui, sbaglio io che non ho mai decostruito, vivendo quindi il mio rapporto come una forma d'arte. A questo punto suggerisco di utilizzare la strategia Cremonini, il metodo Cremonini, anche in altri ambiti, per esempio nel rapporto con le banche. Non ho evitato di pagare il mutuo, ho decostruito il mio ruolo con la banca, vivendo le rate come una forma d'arte. Può darsi che il direttore sia disponibile a chiudere un occhio. Se il medico...
Le tasse...
No, le rate del mutuo.
No, dico anche con l'agenzia delle entrate.
Se il medico ti dice che devi mangiare poco e tu sgarri, puoi sempre dire anche a te stesso: non ho mangiato troppo, ho decostruito il mio rapporto con lo stomaco, vivendo la dieta come una forma d'arte. Le parole aiutano sempre, per questo è importante ampliare il proprio vocabolario, leggere molto, perché può aiutare a trovare delle scappatoie anche nelle situazioni più impensate. Io consiglierei questa frase Cremonini a scuola, in tutte le classi, per indurre i giovani, gli adolescenti a leggere di più, dimostrando loro che una certa padronanza della lingua italiana può aiutare anche a districarsi nelle situazioni più complicate. D'altra parte, anch'io quando andavo a scuola, al liceo, mi giovai di una certa padronanza del linguaggio. Non andavo bene in matematica, ma sapevo come districarmi con le parole. Il prof me lo fece notare, ma alla fine io non venni rimandato. Non è che non studiavo, semplicemente costruivo e decostruivo il mio rapporto con i numeri, vivendo il mio rapporto con la matematica come forma d'arte. L'importante è causare appunto una sorta di stordimento negli interlocutori in attesa di tempi migliori. D'altra parte, in fondo, è quello che fanno i governi di ogni colore, cambiando posizione da quando sono all'opposizione, quando poi governano, giustificando spesso il tutto con supercazzole incomprensibili che poi però alla fine funzionano. Cesare Cremonini quindi è un esempio ed è pronto, direi, ormai per diventare Presidente del Consiglio, della Repubblica, del mondo. La realtà è quella che è, ma fateci sognare ancora un po'. E anche se quella realtà è inaccettabile, sarebbe bello se potessimo immaginare che è solo una forma d'arte temporanea, momentanea, in attesa di tempi migliori.
Bravo Leo, no, dicevo e suggerivo anche con l'agenzia delle entrate potresti fare il discorso, certo, fatto con le banche. No?
Non è vero che non ho pagato le tasse.
Allora, le 10:16 minuti, adesso dobbiamo parlare di un fenomeno, perché è anche un fenomeno, oltre che un evento importante per tutti coloro che credono. Allora, dobbiamo parlare della storia di Carlo Acutis. Era un ragazzo, è morto a 15 anni nel 2006, è diventato, secondo quelli che sono gli step, i passaggi per il Vaticano, prima servo di Dio, poi beato, e tra un mese diventerà santo, Santo Carlo Acutis. È il primo santo millennial, di fatto, perché è appunto un ragazzo morto di leucemia nel 2006. Si è scatenata, devo dire, da una serie di mesi, da un paio d'anni, una crescente attenzione di moltissimi fedeli che vanno ad Assisi, dove sono conservati, dove è conservato il corpo, per santificare quasi in anticipo, comunque per pregare, per vedere le reliquie di Carlo Acutis. Un fenomeno che ha interessato moltissimo, perché addirittura qualcuno ha venduto su eBay, pensa Leonardo, una presunta ciocca di capelli, tanto che indaga la procura di Perugia. Allora, vogliamo fare due chiacchiere con il professore, un professore di antropologia sociale in pensione, docente in Inghilterra all'Università dell'East Anglia, ma ha insegnato in tanti luoghi in Italia e in Europa, ha anche partecipato a una produzione Sky dal titolo Sacra Bellezza, Storie di Santi e Reliquie. È il professor Cesare Poppi che salutiamo, buongiorno. Buongiorno professore.
Buongiorno, buongiorno a voi e che ci ascolta.
Allora,
buongiorno.
Ci deve far capire che tipo di lettura dobbiamo dare a questa attenzione crescente, dire poco, nei confronti della vicenda, della storia umana, ma anche non umana, di Carlo Acutis. Come mai tante persone sono così interessate, secondo lei?
Beh, ascolti, innanzitutto bisognerebbe chiederlo a loro. Dal punto di vista antropologico, l'attenzione a ciò che riguarda i resti mortali, i resti organici, diciamo, delle persone, è un fenomeno che riguarda una varietà di culture di culture umane, diciamo da Papua Nuova Guinea, l'attenzione che avevano appunto gli egiziani, fino appunto all'espressione cristiana che privilegia le reliquie su altre significanti del sacro, per motivi che sono molto curiosi, nel senso che laddove la religione yavistica, diciamo la religione israelitica, come dire, non aveva assolutamente alcuna familiarità, anzi, per quanto riguarda i resti mortali, i cristiani sviluppano presto una cultura della reliquia che li distingue rispetto, per esempio, al mondo pagano. Tanto che, per esempio, per fare solo un nome, un celso accusa i cristiani, aborre, una delle ragioni per cui aborre il cristianesimo è perché i cristiani sono affamati di reliquie.
Ci sono dei racconti. Ma che cosa per il fedele, cosa rappresenta in qualche modo andare davanti alla reliquia? Perché c'è questa...
Ma è una forma di partecipazione, di come dire di compensazione dell'assenza che ci impone il fatto che siamo mortali, che non riguarda semplicemente il credente, quanti dei nostri nonni avevano al collo un pendaglio, un gioiello, che conteneva una ciocca di capelli di una persona morta, amata. Si faceva fino ai primi anni del secolo scorso, si faceva,
sì, forse l'idea di avere una, per chi crede, una protezione, no? Tengo una parte del corpo in qualche modo, sì, è con me per sempre e lo sento più vicino,
come quelli che oggi mettono le urne con le ceneri dei cremati sul camminetto.
Ma cosa distingue, per quanto riguarda le reliquie, appunto il culto della reliquia dall'idolatria?
Ecco, quello è molto interessante, perché il culto delle reliquie, secondo me, ha bypassato completamente quello che è stato un grande dilemma degli origini del cristianesimo, che era quello di come rappresentarsi il sacro. Lei sa benissimo, sappiamo tutti la controversia sulle immagini sacre, delle icone, l'iconoclastia, siamo nell'ottavo secolo, siamo parte dall'Oriente dove preme anche da un punto di vista cognitivo e ideologico, preme l'Islam, che è totalmente contrario, come sarà contraria la riforma, al culto delle immagini. Culto delle immagini che viene salvato perché si diceva, non si tratta di latria, quindi di adorare l'immagine, si tratta di idolia, di venerare l'immagine. Allora, cosa privilegia la reliquia organica, diciamo così, su quello che è invece l'immagine dipinta? Il fatto che la reliquia umana è la cosa stessa, cioè, come dire, è la sostanza stessa di una sacralità che gode, che si impone anche per la dottrina dell'incarnazione, sì. Cioè l'organicità, il corpo nel cristianesimo è di per sé già un fatto, come dire, partecipa in qualche modo della sostanza divina per via appunto dell'incarnazione.
Ricordiamo,
ecco allora che si privilegia.
Sì. Volevo ricordare questo dato: nel 2024 circa 1 milione di persone sono passate da Assisi per visitare il luogo dove è custodito appunto il corpo di Carlo Acutis. 1 milione di persone. Poi ovviamente, professor Poppi, c'è la modernità, ci sono i social. Io sono rimasto un pochino colpito dalla vicenda per cui su eBay, appunto questo sito di vendite online, sono state messe in vendita alcune presunte reliquie, no? Fino a 2.000 euro per una ciocca di capelli, tanto che c'è un'indagine della procura, perché effettivamente poi come si fa a verificare?
Ma la cosa interessante è che non ci sono solamente le reliquie di Acutis, che probabilmente, come dire, essendo l'ultimo arrivato, è quello che è più attenzionato, per così dire, ma su eBay, e non solo su eBay, Katawiki ne ha. Si comprano reliquie
di chi?
A spare.
Ma mi faccia sapere.
di chi? Ce ne sono talmente tante, fa l'elenco, non si finirebbe più.
Ma mi ha incuriosito questa cosa.
Andate a fargli un G.
Lo farò perché mi ha incuriosito, nel senso che poi bisogna capire, cioè, che tipo di attendibilità. Adesso non vogliamo entrare in particolari macabri, ma chi cavolo può mettere un timbro sull'autenticità di una ciocca di capelli?
Ascolti, il sito online del santuario della spoliazione di Assisi evidentemente ha messo le mani avanti e adesso ci sono le istruzioni su come sacerdoti, istituti religiosi, monasteri, presentando un nulla osta firmato dai superiori, possono chiedere reliquie di primo grado. Le reliquie di primo grado sono le reliquie organiche,
laddove
quelle di secondo sono indumenti, terze sono quelle di contatto, eccetera eccetera, per cui evidentemente lì c'è un pochino un cortocircuito, cioè c'è qualcuno che può, non dico commerciale, ma insomma mettere in circolazione con autorità e con garanzie, e ci sono altri che non possono farlo.
Quindi, in qualche modo, distinguendo le reliquie in primo grado, secondo grado, eccetera, sì, anche la Chiesa sostanzialmente è favorevole a questo tipo di commercio, diciamo, di quelle certificate.
Guardi, il commercio adesso qui non mi pare che si facciano prezzi, probabilmente si tratta di fare un'offerta, che poi sa, uno la interpreta come vuole l'offerta, ma il commercio delle reliquie in tutto il Medioevo era fiorente ed era legalizzato fino al Concilio di Trento. Il Concilio di Trento viene sotto la Chiesa Cattolica Romana si trova sotto attacco da parte della Riforma Protestante, il famoso episodio dove si presero le reliquie di Thomas Becket, che furono sparate dentro un cannone dai bombardieri riformati inglesi. Allora il Concilio di Trento a quel punto lì prende provvedimenti, come dice, qui ragazzi siamo andati un pochino troppo oltre, e allora comincia a riservarsi anzitutto la garanzia che le reliquie siano autentiche e dopo anche la loro distribuzione. E dico distribuzione perché parlare di commercio sì che si implicita era un pochino
professor Poppi, qualcuno per concludere dice che la grande attenzione che c'è per la vita di Carlo Acutis e per colui che tra poco diventerà santo di fatto è data proprio dalla vicinanza anche temporale della vicenda. Ripeto, è morto nel 2006, noi siamo abituati a pensare ai santi, no? I santi che sono vissuti in epoche molto lontane, no? Mentre invece vederlo così vicino a noi lo rende molto più attrattivo per molte persone. Questo ho letto, forse.
Ma sa, è come quando mi lasci dire, e lo dico, ci tengo a sottolineare perché sennò lo dico da credente praticante io stesso, è un po' come quando entra in campo un grande calciatore comperato a suon di milioni e le prime partite lo stadio è pieno perché vogliono vederlo giocare, poi pian piano, come dire,
si affievolirà, dice l'attenzione.
È interessante secondo me che quello che diceva rispetto al Concilio di Trento, perché lei diceva che viene limitato un po', diciamo, la diffusione indiscriminata delle reliquie a causa del Concilio di Trento, ma il Concilio di Trento in qualche modo è anche quello che promuove il barocco per alimentare il culto delle immagini, no?
Assolutamente. Ci fu, mi pare fu a Monaco, anni fa ormai, una mostra stupenda delle reliquie, su come le reliquie venivano lavorate, fra virgolette, in epoca barocca, soprattutto nei monasteri, che sono poi gli stessi che oggi preparano le reliquie dei vari gradi, con dei capolavori stupendi di orificeria, di fiori, ricami, una cosa veramente straordinaria che fa inorridire e fa sorridere quelli che evidentemente invece non ci credono.
Comunque noi, professor Poppi, la dobbiamo fermare e ringraziare per il tempo che ci ha concesso. Ripeto, Cesare Poppi insegna antropologia sociale, ha insegnato, è ora in pensione, è docente ora in Inghilterra, ma ha insegnato tra Lugano, Bologna, Trento, Bolzano, Udine.
Io poi mi sono sempre chiesto come fanno i professori universitari a insegnare in città anche lontanissime. Ma secondo te è vero che insegnano?
Come uno che lavora.
Ma non è vero, perché magari uno insegna, che so, in Canada.
Magari fai tre mesi,
e poi fai avanti. Vancouver e poi non so, a Benevento, appunto. Ma magari come fai?
Magari fai.
Secondo me non è vero.
Fai
ma poi se io dicessi che insegno a Vancouver, si può
saresti
verificare.
Un minantatore, appunto, manco professor Poppi. Lo sistemi, Manera. Manera manco è laureato se dice che insegna a Vancouver.
Ho dato 6 esami.
Arrestato immediatamente.
Io ero in Inghilterra fino al 2000, poi sono tornato in Italia, ho fatto l'errore clamoroso di tornare in Italia, lì ho cominciato un pellegrinaggio.
No, però Manera voleva sapere come si fa a essere docente, è vero, a volte, come prima all'inizio abbiamo detto, il professor Darnisi insegna a Nizza e alla LUISS di Roma. No?
Come fa? Fa avanti e indietro in treno, in auto?
È ubiquo.
No? Oggi come oggi si possono fare tante cose. Non dico di fare miracoli, perché
si fa le lezioni online, no, si fa così?
Anche.
Poi si fa online, si fa fuori line, si fa fuori linea, si va fuori dal seminato.
Vabbè, grazie professor Poppi. Qua, tu Manera a Vancouver e da nessuna parte, nessuna università puoi insegnare.
Guarda che sostanzialmente il professore mi ha dato ragione.
Ma cosa
tra le righe? Tra le righe diceva hai ragione, è vero che è così.
Sei veramente una vergogna. Allora,
qui ci sono i vertici della radio, fammi vedere chi è arrivato in regia.
C'è Roberta Casa.
Ci sono dei vertici.
Ma così
attenzione che ci sono dei vertici qui in studio.
C'è Roberta Casa
con un altro vertice. Chi è l'altro vertice?
Si può spoilerare?
È il direttore del personale.
Ha portato il fratello.
No, è il direttore del personale con una lettera di licenziamento.
Per chi? Per te?
No, per lui. Ah,
abbiamo
per
due vertici
chi? Per Pietro
qui.
La Corte? No.
Fate finta di non capire tutti e due.
Guarda anche Roberta Casa come molto più compita del solito, vabbè. Visto che è accanto il direttore del personale.
È il momento, comunque è suo fratello che è stato eletto direttore del personale. È il fratello di
Roberta. Quindi anche qui si fa del nepotismo.
Ma no, non c'entra.
Cioè, assunti in quanto parenti e fanno anche carriera.
Ma il direttore del personale non è il fratello di Roberta Casa.
È ambiente
Casa.
Discutibile.
Lui, che è entrato in regia.
Si fa del moralismo associato al nepotismo. Sono due tendenze inconciliabili, secondo
incredibile.
Me.
Incredibile. Deborah Rosciani, vai tu con la borsa adesso. Gli
temporalismo.
Buongiorno Milan.
La passione si sente. Ricordatevelo.
1 nessuno 100 Milan. Di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
Nella puntata precedente.
Cosa ne pensa di Alessandro Milan?
Ecco.
Non tanto come giornalista, ma dal punto di vista umano.
Eccolo là.
Una persona spiacevole,
sgradevole. Una cosa incostante.
È incostante.
Sì, dal punto di vista umano sì, mi sembra di sì.
Qual è la caratteristica che lei disprezza maggiormente di Alessandro Milan?
Così sui due piedi?
Sì, la cosa che non le piace.
Anche a quattro zampe.
L'ironia forzata.
L'ironia forzata di Alessandro Milan, dice.
Senti come ride. L'ironico non forzato, senti come ride.
Vabbè dai.
Ma va!
Io spero di non andare mai in guerra e che non ci vadano neanche i miei figli, ma se dovesse succedere, almeno che ci vadano preparati.
Io sono un ex militare e ci sono stato in posti caldi come l'Afghanistan. Non mi è piaciuto.
L'ironia forzata.
L'ironia.
Senti, l'ironia forzata e ride sganasciandosi, smascellandosi, come dice lui. Oh, a proposito della guerra, poi c'è un ascoltatore, c'è un messaggio che veramente mi ha inquietato, e cioè un messaggio di un ascoltatore che ha detto: ah sì sì, non mandiamoli in guerra questi ragazzi, lasciamoli, e poi dice: coglioni come sono. Questa idea che forgiamo questa generazione di smidollati e fancazzisti con una bella guerra. Ma era un messaggio che manco mio nonno, forse. No, mio nonno non l'avrebbe detto, per esempio. Era più moderno mio nonno di questa idea, forse perché i nonni la guerra l'hanno vista e quindi si rendono conto della stupidata dell'idea di dire una bella guerra ti ritempra. E certo che se uno passa una guerra, credo che poi la tua vita sia totalmente diversa da quel momento. Questo non c'è dubbio. Ma perché uno deve viverla? Perché?
Banalmente, mio zio, che fece pochi mesi di guerra, perché poi venne subito.
Sì, da che parte però?
Allora, mio zio Vasco, che porta il nome che io come secondo nome ho dato a mio figlio.
Sì.
Venne mandato
non l'hai fatto per Vasco Rossi?
No, venne mandato a combattere nella Repubblica Sociale di Salò quando aveva 17 anni. Immaginatevi un ragazzo di 17 anni che, obtorto collo, forzatamente viene mandato in guerra dopo essere stato addestrato per 2 mesi in Germania. Poi si arresero gli americani, ma insomma, ma quell'esperienza di pochi mesi
l'ha distrutto
per tutta la vita. Non si è poi di fatto più ripreso veramente.
Perché devi uccidere persone, se no vieni ucciso. Cioè, ragazzi, ma pensate che sia una cosa, come dire, che uno la dice così. Vabbè, Patrizio dalla provincia di Milano.
Ciao.
Eccoci qua.
Scusa, volevo intervenire a proposito di quello che delle reliquie che parlavate prima.
Sì.
Allora, volevo dire che ci sono molte persone che adorano delle reliquie che sono state classificate anche dalla Chiesa stessa come false. Quindi attenzione, c'è reliquia e reliquia, come la Sacra Sindone, per esempio.
Sì, sì, sì.
Sindone, che è apparsa in un documento reale nel 1389 come un falso, da Clemente VII, che era il Papa di allora, perché è un artefatto umano, però attualmente ancora oggi vanno lì a fare la coda, pagano per vederla.
Sì, c'è un dibattito poi da sempre. Però io credo che non crede che sia anche una questione, secondo me, secondaria. Cioè, se uno ci crede, che poi sia vera o no, se è il senso di o ci credi, e quindi se ti mettono di fronte a una reliquia e ti dicono è questa reliquia,
ma secondo me
se provi un trasporto per quella cosa lì è una sensazione,
trasporto, secondo me la motivazione, che pensa di non avere dei benefici nella vita, dice che mi protegge.
Vabbè, questo è il
mia madre in camera aveva l'acqua, certo, santiera, certo, l'immagine di Padre Pio, l'immagine della Sindone, tutte le...
Vabbè, ma tu dici molti lo fanno per...
Sì, dice proteggimi, mi proteggerà.
Sì.
È più reale, diciamo, il santino dentro casa che non la Sacra Sindone, perché tre laboratori del 1988 hanno testato un pezzo della Sindone al radiocarbonio e non è.
Va bene.
Non è dell'anno zero, adesso, è del 1260-1300, quindi è un falso, capisce?
Va bene, ma questo per dire cose, se non ricordo tutta la storia della Sacra Sindone.
Voglio dire è che c'è reliquia. C'è reliquia. Sì, adorano delle reliquie false, come lei.
Sì, ma poi secondo me, voglio dire, non c'è neanche bisogno della reliquia. Se uno, per me, la questione della fede è una questione privata, uno può anche
però
in una
avere
stanza spoglia.
I Pelle Rosse avevano al collo, per esempio, il cosiddetto sacchetto della medicina, cioè un sacchetto con dei monili che secondo loro poteva aiutare l'ingresso poi nel loro paradiso. Quindi ogni religione ha.
Ogni religione ha il suo, ha i suoi credo, le sue, ma certo, i suoi riti.
Il sacchetto della medicina e i Pelle Rossa.
E cosa c'era in questo sacchetto della medicina? Ma tu sai tutto, scusa, adesso ci devi dire cosa c'era.
Erano per esempio delle erbe, dei monili, delle erbe che pensavano potesse
facilitare. Stai inventando.
No, sacchetto della medicina soprattutto nelle popolazioni algonchine, cioè quelli al confine col Canada, ed erano convinte che se tu morivi senza avere al collo il sacchetto della medicina non saresti poi andato in paradiso, da Manito che
Manitou
dipende, c'è chi è Lo chiamo
ma perché che lo chiama Manito? Io da sempre Manitou.
Manitou per alcuni, per altri Manito, dipende.
Ma cosa stai dicendo? Ma sì. Manito, ma dove l'hai sentita Manitou?
Ma cosa vuoi saperne tu di Pelle Rossa?
No, vabbè, ma tu cosa vuoi saperne di Manito? Ma dai, ma
è
Manito,
a cavalcarne le verdi praterie, dicevano sì. Loro, il loro paradiso.
Che vedi che bello, però è Manitou.
Manito.
Poi potevano cavalcare le verdi praterie anche lì in vita, fino a che sono arrivati gli amici di
Americano.
Spannaus. Vabbè. E lì hanno smesso di cavalcare
le verdi praterie di Manito.
DJ Lucchet, mi fai sapere Manito, Manitou, ma cos'è sta storia? Ma io ho sempre saputo Manitou.
Ma se tu metti adesso, Manito, ti uscirà anche Manito.
No, allora Manito. Vediamo un po'. Manitou. Per alcuni popoli indigeni dell'America la forza superiore chi era? Manitou. Manitou. Chi?
Sì, ma c'è anche Manito.
C'è Manitou. Questa... Sardo.
La forza panteistica, vitale, spirituale, fondamentale, venerata dai gruppi algonchini. Te l'ho Manito? Appena detto adesso, sì.
Ah, ragazzi, ma è un pozzo di cultura. Ma mi metti la sigla di Quark e andiamo al traffico con la sigla di Quark? No, non ce l'hai la sigla. No, scusami, Pietro la Corte, ho detto, là, vai in guerra allora se non vuoi. Vabbè, perché... Incredibile. Cioè, quindi c'è Manitou.
Ah no, è un modo, dipende dalle popolazioni, è sempre lui, però alcune popolazioni, tipo gli indiani della prateria, lo chiamavano in un modo, gli algonchini lo chiamavano in un altro. La sostanza è che per molte popolazioni, non tutte, ma per molte popolazioni, il paradiso dei nativi americani era trovarsi a cavalcare nelle verdi praterie, e tu lo potevi fare se eri morto portando al collo il cosiddetto sacchetto della medicina.
Scusi, dottor professore, mi segnalano dalla regia che i cavalli li hanno portati gli europei, i bianchi, e quindi non cavalcavano i cavalli. Non è... Quindi non come facevano ad agognare?
È vero che li hanno, sì, però... Prima però... Dopo sono diventati i più abili.
Sì, quando sono arrivati i cavalli, no? Hanno imparato. Cioè,
ho capito, prima sono andati a passeggiare nelle verdi praterie.
Volevano comunque nell'aldilà stare nelle
verdi praterie. Certo.
Siamo sicuri. O sì,
prima a piedi e poi a cavallo. Perché, come tu mi insegni, ogni religione si secolarizza, cambia. Sì, no? E quindi tu, loro che erano.
Scusa, c'è la sigla di Quark, dobbiamo essere precisi. Sì. Quindi prima
non è cambiato, non c'è stata l'evoluzione dal Vecchio Testamento al Nuovo Testamento, per esempio. Esatto. C'è pure nel passeggiare e cavalcare nelle verdi praterie di Manito.
Prima volevano sognare di ciondolare nelle praterie e poi di cavalcare. Molto bene. Traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Di ieri sera degli amici di Pizza Out.
Che volgarità la pizza, già il nome è molto discutibile.
Ottima pizza.
Lo trovo veramente disgustoso mangiare una pizza.
Il nostro chef disgustoso. Emozionale, molto bene.
Bernardo Ferruccio Ronchi Baroncelli. Allora, oggi non ho voglia di attardarmi con voi, non mi attardo.
Beh, ci dica almeno una ricetta.
Ecco, una creazione delle mie esclusive che potete trovare solo al desco di Nietzsche a Pannocchio di Castelbiondo. Allora diamo subito il titolo di questa creazione. Se l'essere dell'essenza si intreccia con la sostanza, l'insostenibile senso del sono è esso stesso essenza dell'essere?
Stavo prendendo appunti ma mi sono fermato all'essenza.
Allora, le ripeto.
No, guardi. Vabbè.
Se l'essere dell'essenza si intreccia con la sostanza, l'insostenibile senso del sono è esso stesso essenza dell'essere?
È un punto di domanda.
Ma naturalmente.
Molto bene.
È un titolo naturalmente non per tutti, però che ha
come la ricetta
si sostanzia poi negli ingredienti, diciamo così, se così vogliamo volgarmente chiamarli. Quali sono gli ingredienti? Un lapillo di briciola di pane ottenuto da grani antichi biodinamici e quindi un boccolo di cioccolato composto da granelli di cacao provenienti da almeno 10 paesi diversi e tutti che inizino con la lettera C.
Ma perché con la lettera?
È un'armonia formale, va bene. Allora, prima di tutto andate nel campo di grano e verificate che abbia tutte le caratteristiche richieste, la briciola di pane. Quindi dovrete innanzitutto chiedere al grano quanti anni ha per vedere se è antico e poi posizionarlo su un tapirulan per vedere se corre, in tal caso è biodinamico.
Non risponde.
Una cosa molto importante che consiglio sempre è di verificare se a fianco del grano ci sono anche coltivazioni di cashmere. Questo è fondamentale. Ora occupiamoci del cioccolato e verificate le origini di ogni granello di cacao. Ora prendete il lapillo di briciola di pane, asciugatelo se è sudato sul tapirulan, appoggiatevi sopra delicatamente il boccolo di cioccolato, scrutate intensamente, scrutate, questa è la parte essenziale di questa creazione, scrutatelo intensamente e voilà! Forse penserete di aver preparato semplicemente pane e cioccolato. No.
Anche un biscotto al cioccolato.
È banale. In questo modo invece avete creato un connubio ardito, perché il pane è immagine del bisogno di nutrimento dell'uomo dalla notte dei tempi e rappresenta quindi il sacro. Il cioccolato afrodisiaco e dionisiaco diventa significante e significato del concetto di profano.
Costo?
790.000 euro.
No.
Non possiamo pretendere di parlare di sacro e profano a due soldi, va bene?
Allora, caro maestro, voglio chiudere in un minuto presentandole un ascoltatore che è un grande nostro affezionato.
Mi ha detto tra l'altro che ogni tanto porta dei cibi.
Francesco
dei
si
cibi
chiama.
Porta
Francesco,
questo signore.
Da Pordenone. È venuto per il premio Wondi da Pordenone e ci ha portato dei biscotti.
Mamma mia, che volgarità, i biscotti.
È una tradizione.
Sua sarà tradizione da quattro soldi.
Non l'ho tanto così, sono degli ottimi biscotti. Francesco, dici qualcosa, sei venuto qui?
Sono venuto qui ieri sera per il premio Wondi. E
avrò anche mangiato ieri sera.
Sì, prima però.
Bravo. Continua così a farti male.
E ci ha portato dei biscotti. Di solito ci porta le gubane.
Un dolce tipico friulano, quello di cui
dolce.
Leonardo
ha seminato. Due parole che io aboro. Dolce, tipico, ma...
Vabbè.
Sì, le gubane di cui Leonardo ha disseminato Milano, perché tutte quelle di metà di quelle che ho portato sono finite in luoghi misteriosi di Milano.
Al Bar Jimmy,
non conosco
Jimmy,
questi
Jimmy
luoghi.
È disperato perché se ne è dovute mangiare due, lui e sua moglie hanno fatto un'indigestione, si è inciuccato di gubane.
E oggi ci ha portato i biscotti, quindi se volete venire per caso a vedere la trasmissione è possibile in rari casi, ma... portando
assolutamente sì
qualcosa, cioè ci dovete alimentare, dovete
dare un po' di energia a questi ragazzi qui.
Impressioni conclusive della trasmissione, caro Francesco, puoi dire tutto quello che vuoi, poi ce la
sicuro?
Vediamo. Ce la vediamo fuori poi.
Io non ho dei tempi radiofonici però
no,
sono un po' come a Campora che...
stiamo già chiudendo, quindi dai un parere.
No, Radio 24 è una famiglia assolutamente, ciò che si percepisce all'interno ma anche all'esterno da radioascoltatore, quali sono normalmente è proprio
questa
di ascoltare.
Questa retorica della famiglia è inascoltabile, veramente. Andate a chiederlo agli stagisti se è la famiglia.
Salutiamo Alessandro Lorenzi. La
solita
che
retorica della grande famiglia.
Stagista dalle Marche.
No, non mi sembra per niente soddisfatto di far parte di questa famiglia.
Grazie, andate Francesco da Pordenone, per i biscotti.
Grazie
e grazie per essere venuto qui. Grazie, maestro.
Ma guardi, è sempre un dispiacere.
Va bene, noi ci troviamo domani alle 9.
Buon pomeriggio a tutti.